Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordiamo Ireneo di Smirne, nella sua suo riferimento, nella sua connessione con Policarpo e quindi poi, secondo la tradizione, con Giovanni l'Apostolo. Al Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo sesto, versetti 39-42. Disse loro anche una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutte e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello, fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Parola del Signore. Dopo i due comandi principali in questa parte, amate i vostri nemici, non giudicate, anche se si aggiungono altri comandi, in particolare al versetto 37 e 38, abbiamo alcune immagini o alcuni detti, alcune immagini o parabole, come è chiamata qui, nel brano di oggi, e anche successivamente, anche nel brano successivo, sono detti o immagini che troviamo anche nel Vangelo di Matteo, anche la piccola nota della Bibbia di Gerusalemme segnala che in Matteo questi è detto dei farisei, mentre qui è detto dei discepoli, la stessa immagine.
E pare che per Luca il discorso prosegue in questo aspetto del non giudicare, questo sguardo da mantenere, simile allo sguardo del Padre e anche che cerchi la ricompensa in cielo, e questo aspetto di come ci si rapporta agli altri. Pare che nei versetti di oggi vada sulla pretesa, il pericolo di una pretesa di insegnare, di ergersi a maestri senza aver lavorato su se stessi. Mi sembra che un cieco non può guidare, un discepolo prima deve faticare come discepolo e uno che ha l'occhio coperto deve prima liberare il suo occhio. Sembra che siano sempre immagini relative appunto a questo pericolo di una volontà di guardare l'altro, di insegnare, di giudicarlo, che salti, che sia ipocrita appunto, che non rivolga invece l'attenzione verso di sé con la forza necessaria. E soprattutto la seconda e la terza, dopo il cieco, ma il discepolo, questo ben preparato, questo è il verbo anche che è usato dei discepoli che riassettano la rete. Qui al medio è un discepolo che è stato, si è lasciato perfezionare, si è lasciato forgiare, si è lasciato veramente predisporre e quindi che abbia imparato dal maestro. A me ha sempre fatto un po' fatica la frase in sé, il discepolo non è più del maestro, perché ho sempre detto, ma uno può anche superarlo il maestro, ma mi sembra che l'immagine voglia dire che nel tempo della formazione, non è un discorso generale cosa può fare uno nella vita, ma nel tempo della formazione il discepolo deve stare all'indicazione del maestro, deve riuscire, e anche poi una promessa, perché dice che potrà essere come il maestro, cioè può anche riuscire ad acquisire, a essere forgiato a livello, però deve stare in questa dinamica. Mi sembra insomma ancora un invito al discepolato prima che farsi maestri.
Ma io ho legato questo versetto 40, un discepolo reso perfetto, perfezionato, sarà come il suo maestro, con il versetto 36, siate misericordiosi come il Padre vostro. Questi due come mi sembra che siano proprio la indicazione molto chiara di quello che è la via della sequela di Gesù. A voi che ascoltate io dico, quindi lo scopo è di essere resi figli, resi discepoli nell'obbedire alla sua parola e nell'entrare nella sua logica, nei suoi sentimenti, ma soprattutto nella immagine che Gesù ci rivela del Padre. Questo mi sembra quello che rende perfezionato e perfetto il discepolo, e lo rende come il maestro, lo rende figlio e lo rende come misericordioso come il Padre. E i versetti che vengono dopo, questa immagine di ogni giudizio sbagliato, ogni giudizio è sbagliato, dice Gesù. Prima di tutto bisogna che il discepolo specchi se stesso sulla misericordia di Dio, e quindi mi sembra che questa parola escluda ogni possibilità di giudizio fra un discepolo e l'altro, e lo chiama ipocrisia la pretesa di giudicare il fratello anche con l'intenzione di correggerlo senza prima avere misurato se stesso su quello che Gesù ci rivela che deve essere il sentire conforme al Padre. Per cui ogni giudizio è proprio bandito in modo assoluto, e c'è invece soltanto questa necessità di mettersi alla scuola e lasciarsi plasmare come discepoli.
Mi sembrava così che basta pensare che si è davanti a Dio e che solo Lui giudica, e che tutto crolla, anche appunto la pagliuzza del fratello. E cioè, questo dovrebbe forse farci abbassare il capo e vedere prima ciò che abbiamo noi, ecco. Pensavo che forse si può anche togliere eventualmente, non so, la pagliuzza, ma a condizione, come dice Gesù prima, che si tolga la nostra. Ora, non lo so, buono o cattivo che sia, comunque il nostro occhio ha sempre questa trave, e che a noi è dato solo un potere, quello di non giudicare, di assolvere e non giudicare. Questo il Signore ce lo dà, E c'è la Bibbia vecchia di Gerusalemme che ha un parallelo che mi è piaciuto molto, fa il parallelo di fronte, già capitolo 8 di Giovanni, che si trova di fronte alla donna accusata e Gesù dice: neppure io ti condanno. Ecco, come dire, ecco, prima di un giudizio che era da lapidare, ecco, dice Gesù: chi è senza peccato scagli la prima pietra. E Gesù dice alla donna: neppure io ti condanno. Quindi mi sembrava che fosse questo un po' anche quello che il discepolo che dovrebbe fare, insomma, ecco.
Ma certo che è proprio un grande problema aperto, perché si parla della correzione fraterna e perché si parla appunto del fratello. E quindi tutta la difficoltà sta proprio nel fatto che ognuno di noi guarda la pagliuzza che è nell'occhio del fratello. È proprio una condizione di tutti. Mi impressiona molto questa cosa, perché la difficoltà è grande e proprio perché sta sempre nel mettersi nella sequela del Signore, innanzitutto.
A me viene da accostare il versetto 40. Ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro, con il versetto 42: togli prima la trave dal tuo occhio, allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Cioè che è un compito del maestro quello di togliere la pagliuzza dall'occhio del fratello, del discepolo, ecco. E questo è possibile se c'è questa preparazione, questo essere lavorati, che consiste nel togliere la trave dal proprio occhio, cioè di lasciarsi conformare alla santità e alla luminosità di Dio Padre, alla sua misericordia. Mi sembra che ci fosse un accostamento possibile tra i due versetti.
Sì, quello che diceva Chiara e anche adesso Benedetto, insomma, penso anch'io deve far riflettere, nel senso che chiaramente qui l'evangelista lavora con l'accostamento dei detti. È anche difficile, perché sono proposti in modo che uno ci deve pensare, come nei proverbi. Qui l'accostamento fra il versetto 39 e il 40 e anche quello che diceva Chiara poi col versetto 36 precedentemente, o come diceva Benedetto adesso con ciò che segue, mi sembra estremamente significativo. Cioè questa è la e questo spiega secondo me anche la singolarità del versetto 40. Un discepolo non può superare il maestro, questo è il concetto di fondo. Perché per essere maestro bisogna avere una luce speciale. Un maestro non è come alla pari degli altri. Un maestro ha una luce particolare che non è nella normalità. E quindi il problema è di imparare dal maestro e non pretendere di essere maestri, perché per essere maestri bisogna avere una posizione, una luce del tutto speciale. Questo mi sembra che possa voler dire il testo. Non si può dare l'ipotesi che un discepolo superi il maestro. Perché, da questo detto, perché, secondo altri detti forse, ma secondo questo detto, il presupposto è che il maestro è in una posizione speciale. Perché ha una luce particolare. E anch'io presuppongo che qui, indirettamente, il maestro è Gesù. E non è alla pari. Cioè, il rapporto col maestro non può essere quello che uno si mette a discutere. Un maestro deve imparare, come dicevate voi, insomma, deve lasciarsi lavorare, cioè il maestro devi tu lavorare su te stesso, il maestro ti deve lui, è lui che deve dirti come devi. È possibile questo, secondo me, anzi probabilmente, forse la grande regola è quella che diceva Chiara prima, comunque si può poi collegare anche questo versetto, questi versetti, con la finale del discorso. Versetto 46-47, che è abbastanza, fa abbastanza impressione, perché lì c'è una specie di accusa. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? E qui Gesù si pone chiaramente, cioè voi, Signore, Signore, Maestro, però non lo fate quello che dico. Anche forse si può collegare, tenere connesso, non riesco a aggiungere oltre quello che ho detto, ma io sarei nella stessa linea anche dal punto di vista proprio dell'intenzione dell'Evangelista. Bisogna sempre porsi come discepoli. Può darsi che questo valga anche per analogia, ma io ho l'impressione che qui sia rispetto a Gesù. C'è un detto anche in Matteo, è un contesto molto diverso, ecco, perché c'è il confronto con i farisei, Matteo 23 come capitolo, però anche là tornano espressioni che Gesù dice qui dei discepoli per i farisei. Questo è anche interessante perché le stesse immagini possono essere applicate in modo diverso. Là le guide cieche sono i farisei, i discepoli devono essere diversi dai farisei secondo Gesù, che sono guide cieche. È un cieco, non può altro che... E qui i ciechi sono i discepoli se pretendono di far da maestri. Mi sembra che sia la stessa, una cosa simile. E appunto in Matteo la premessa di quel discorso è: per voi c'è un solo maestro, Cristo, che è difficile che in questa formula l'abbia detta Gesù. Che Gesù abbia detto c'è un solo maestro, Cristo, Gesù Cristo, cioè non è che uno parla di sé in quel modo, chiaramente l'Evangelista, no? Però è messo in bocca a Gesù. Non chiamate nessuno padre, non chiamate nessuno maestro sulla terra, perché c'è un maestro solo. E questa è la differenza, voi dovete considerarvi sempre discepoli. Il massimo che un discepolo possa fare è assomigliare al maestro, diventare come lui, il massimo, se ci arriva, no? A pretendere di essere anche lui maestro, di andare dall'altro a dire adesso ti dico io, e quello è una cosa che è soltanto il maestro, perché il maestro è in una condizione diversa. E penso anch'io che qui dietro ci possa essere proprio questa idea, ecco, che è l'unico maestro di Gesù, e che è impossibile, ma come diceva anche forse Paolo prima, è impossibile pretendere di correggere, di togliere la pagliuzza se prima uno non ha imparato. Non lo so, poi diciamo, quando è che uno possa dire di essere arrivato, perché bisogna anche tener conto che c'è anche questa funzione, non c'è in questo testo forse, però è allusa. Ecco, solo quando, allora, prima fai così e solo dopo ci vedrai bene. Ecco, questo è difficile stabilire a che punto, però rimane l'esigenza che uno comunque, in ogni caso, non può farlo se non ha una luce speciale, se non ha imparato a guardare dentro di sé, ecco, a capire bene la trave che è in lui. Se non ha capito questo, non può neanche togliere la pagliuccia all'altro, non...